c'è Carol Gooden, c'è Carmen Bershap, che lavorava con Trisha Brown, però era anche un'artista visiva perché collaborava con Rauschenberg all'epoca. E poi ci sono Richard Nonas, Fernando Thorne, insomma è la scena di Downtown che si dà convegno su un albero. E chi ha presente la giungla di cemento di Manhattan può immaginare quanto fosse incongrua per loro questa localizzazione. Eppure siamo di nuovo di fronte a una comunità delocata, ma una comunità che rimane la stessa perché i membri sono gli stessi, i protagonisti sono gli stessi. Ora, quest'opera mi dà l'occasione di parlare di un altro lavoro in cui di nuovo troviamo la trasmigrazione di un oggetto, che è una scala, e che però segna un passaggio importante, ed è questa. 1977, no scusate un secondo, ok, 1977, estate del 77, Germania, Kassel, sesta edizione di Documenta, che è una mostra molto importante di arti visive che si tiene ancora oggi. Ecco qua. Per quest'opera Gordon Motta Clark realizza Jacob's Ladder. Nel frattempo sono cambiate moltissime cose. Tra il 71 e il 77 nella vita di Motta Clark sono stati lutti, lui stesso morirà l'anno dopo per un cancro al pancreas, quindi è un'opera che sposta il centro pur mantenendo questo oggetto, la scala. Cosa fa Gordon Motta Clark? Crea una terrorizzante scalata che si apre tra terra e cielo, in qualche modo, tra la terra e una ciminiera di quelle che sono a Kassel. Qui la vedete. E però qual è il segno che cambia in quest'opera? Che non ci saranno più artisti ad agirla, potrebbero esserci, ma non per volontà del creatore, del suo creatore, di Gordon Motta Clark, ma è una scala per gli spettatori. E qui c'è una consegna che è importantissima dall'artista allo spettatore. Ora è lo spettatore che è chiamato a mettere relativamente in gioco il suo corpo. Chiunque può accedere all'opera e tentare la scalata. È un'altra forma di assalto al cielo, in cui però c'è già una consegna a chi verrà dopo. O semplicemente a una pluralità di alterità. Quindi da una parte il pericolo, questa forsennata e radicale dichiarazione che l'arte, specie quella in cui i corpi si mettono in gioco, non è un dominio staccato e autonomo rispetto alla vita e al mondo, ma è precisamente quel luogo, quel crogiolo in cui la vita subisce, per così dire, una accelerazione, un'intensificazione, una chiarificazione essenziale e spesso anche crudele, perché la bellezza non è il risultato di una pacificazione, è perché il sublime nasce, può nascere da un trauma, da una mancanza. Stavo pensando che io insegno agli studenti molto giovani in un'università americana ed è sempre molto difficile a convincerli del fatto che la bellezza non riguarda soltanto una certa compostezza e pacificazione, ma ha un terremoto dentro. E allora, e spesso delle assenze. Allora, l'esempio che uso sempre per convincerli è questo, e lo cito molto velocemente con una parentesi che apro e chiudo. Perché mi è venuto in mente una volta che chiedendo agli studenti Che cos'è secondo voi l'immagine della bellezza? Mi è stato risposto la nascita di Venere di Botticelli. Ed è vero, è probabilmente la forma femminile che rappresenta l'ideale di bellezza armonica, armoniosa. Ora, però, loro non sapevano, e è stata un'occasione eccellente per portare acqua al mio mulino, che la nascita di Venere ritrae Simonetta Vespucci, che è considerata la donna più bella del Rinascimento, di cui Botticelli era innamoratissimo, tanto da chiedere alla sua morte di farsi seppellire ai piedi di lei. Ora, quando Botticelli dipinge la primavera e la nascita di Venere, Simonetta Vespucci è morta, era morta a 23 anni. Quindi quello che noi nella cultura occidentale riconosciamo come incarnazione perfetta di bellezza, di grazia e di armonia, è un ricordo, è una nostalgia ed è un lutto. Il viso di Simonetta è il ricordo di un fantasma. E questo è esattamente il punto a cui voglio arrivare, che la bellezza di cui sto parlando nasce da scontri di forze e da assenze spesso e da lutti. Perché il rischio non sta solo dalla parte dell'artista, è un rischio potenzialmente condiviso anche dallo spettatore, la scala di Gordon Matta Clark ce lo ricorda. Questi artisti vogliono, come già era stato per le avanguardie di inizio Novecento, terremotare la visione, toccare la biografia dello spettatore, cambiare il suo punto di vista. E questo, spostare fisicamente lo spettatore, cioè addirittura una mistica della partecipazione dello spettatore, chiunque di voi abbia visto lo spettacolo del Living Theatre avrà passato 5 minuti di panico dicendo io adesso mi tirano dentro. Perché a quell'altezza cronologica tirare dentro lo spettatore o comunque spostarlo, perché spostandolo cambia la visione, diventa importantissimo, farlo partecipare, farlo scendere in strada come farà Anna Halprin con la sua manifestazione con i cartelli bianchi, farlo salire su una scala pericolosissima, farlo partecipare. E questa è una circostanza invece nuovissima, perché le avanguardie di inizio Novecento non pensavano, è una situazione inedita, perché le avanguardie di inizio secolo non l'avevano immaginato un ruolo così per lo spettatore, addirittura nelle esperienze più radicali. Penso ad Eisenstein, Sergei Eisenstein, che durante uno spettacolo famoso, che è Il più saggio ci casca, mi sembra, mette dei petardi sotto le sedie degli spettatori per farli fisicamente saltare, cioè almeno saltare dalla poltrona. Però non c'è l'idea di una partecipazione dello spettatore, di una partecipazione che non sia soltanto appunto una episodica o dovuta a un effetto, questo dei petardi, ma una partecipazione costante che muove e che cambia i punti di vista. Quindi questa fluidità tra palco e platea, e quindi tra scena e uditorio, è nuova. Quindi da una parte, dicevo, l'estetica e anche la politica del rischio, della bellezza necessaria e definitiva, dall'altro il senso di comunità e di comunanza e la vocazione anche a prendersi cura di questa comunità. Ora, non è un caso che una delle, anzi due delle protagoniste più attive di questa scena rivoluzionaria sono due curatrici. Una è Calla Staes, che fonda, tra le altre cose, la Clock Tower, quella su cui abbiamo visto arrampicato Gordon Matta Clark, e la Clock Tower resiste come uno spazio formidabile di sperimentazione fino a, penso, il 2011, addirittura anche il 2012, e adesso ha capitolato perché ne faranno appartamenti di lusso dopo 40 anni. Quindi curatori prendono ad assumere un rilievo importantissimo. Ho già parlato di Rosalie Goldberg, che inizia lavorando in uno spazio importante, in un altro degli spazi importanti della scena di Downtown. Anche questo in realtà non sta dentro Downtown, e anche questo però per fortuna ancora attivo, che è The Kitchen. Ci tornerò brevemente tra poco. E in questa stessa ipotesi di potersi prendere cura della comunità sta la decisione di Gordon Matta Clark e Carol Gooden di aprire un ristorante.